Ben trovato
Marta.
Come va?
Oggi abbiamo una giornata speciale.
Sì.
Perché?
Oddio, speciale per me,
speciale
per gli altri,
te,
non
appunto.
Lo so.
Speciale per te perché tocca a te oggi.
Tocca a me. Sì.
A sorpresa, però.
No, anch'io sono un'alunna, sono una docente alunna.
Ecco,
perché anch'io ho scritto il mio pezzo, non tanto lungo, ma insomma,
sì.
Così, quello che mi è passato per la testa.
È vero, ma non potevi mancare ad un incontro
ad un
così
appello. No,
interessante.
No, non potevo.
Oltre che un piacere, anche un dovere.
era un dovere. Bene, allora come vogliamo cominciare?
Noi cominciamo, possiamo cominciare subito con una canzone che un po' ci porta verso il tuo racconto, se vuoi, se no, come preferisci, se vuoi.
Ma
intanto
so,
preparare,
guarda,
chi
mio,
ci ascolta.
Il mio racconto è rivolta a Leonardo, naturalmente, perché lui è il principe di
tutto. Sicuro?
Mi sono innamorata di te.
Ecco, allora, con questo titolo tu mi stai provocando, no?
Ah.
Ovviamente, perché era evidente, perché c'è una stupenda canzone, non so se ti ha ispirata proprio per il titolo, ma ascoltiamola, poi tu mi dirai
sì.
Se ho capito tutto o niente.
Sì.
Allora, ascoltiamo Ornella Vanoni.
Bene.
Con Mi sono innamorato di te.
Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorata di te perché non potevo più stare sola. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorata di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrato, la notte ti vengo a cercare. Il giorno mi pento di averti incontrato, ma la notte io ti vengo a cercare.
Magnifica interpretazione degli anni ruggenti di Ornella Vanoni. Bellissima.
È vero, molto intensa.
Sì,
poi
comunque Peter, hai capito tutto, perché io volevo proprio riferirmi. Ho preso il titolo di questo mio breve racconto, colloquio con Leonardo, proprio da questa canzone.
Bene, allora sono contento.
Bene, grazie per averla riproposta. Allora io comincio. Non sono un ragazzo. Non sono un ragazzo, come devo dirtelo? È il tuo aspetto. Hai le gambe fasciate da una strana tela color bruastro, rovinata, segno che, spero non per colpa tua, vivi in una certa indigenza. Sono sfilacciati in fondo e corrosi dal tempo. Hai una camicia bianca di tela senza alcun ornamento, priva di quei pizzi e arricciamenti che piacciono tanto alle donne. E poi i capelli corti, come quelli delle streghe cui venivano tagliati prima di andare al rogo, senza oro, né argento al collo, ai polsi, alle mani. Ma quando mai una donna può essere così disadorna? Ma sono passati 500 anni, Leonardo. Le mode cambiano. Oggi tutte le donne di qualsiasi età portano i pantaloni. La tela bluastra, come la chiami tu, è moderna, è fintamente rovinata, ma costano, sai, e più sono rotti e più sono belli. I capelli lunghi poi li portano solo le giovani donne. E le camicie, come dici tu, eventualmente la sera, per una cena. Oh, ori e argenti sono spesso sostituiti da bellissimi oggetti, di materiali a te sconosciuti. Le perle poi, belle, sì, ma fanno tanto, come dire, signora. Capito? No. Oh, ma io non posso spiegarti come si è evoluta la moda attraverso i secoli, dall'epoca in cui sei vissuto tu fino ad ora. Provo a parlarti dei tempi più recenti, vediamo. Ai primi del Novecento è arrivata una certa Coco Chanel a sdoganare i pantaloni per le donne. E a metà Novecento Mary Quant, inglese, a inventare la minigonna e tanto altro. Minigonna? Sì, minigonna. Una gonna corta, tutte le gambe fuori. Ognuna di noi ex ragazze l'ha portata. Chiunque, gambe belle o meno. Ma tu sei pazza! No, è la verità. Le gambe nude! Sì, quasi fino alle mutande. Mutande? E che cosa sono? Oh, cielo, non importa. Cambiamo argomento. Comunque sono una donna. Non sono povera e il rogo non è di moda da parecchio tempo, per fortuna. Ah, sì, d'accordo. Poi riflette un po' e prosegue. Ma proprio te dovevo incontrare?
Ecco, è il momento di un piccolo stacco e qui ascoltiamo la Gianna Nannini che parla i maschi e come no.
Carezza della notte, quasi amore.
già che cosa avrai di più. Quando fa sera, il cuore si scatena. Mi va, sulle scale poi te lo darò, quello che sento, parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte è quasi
da 90, Vanoni, Nannini, ma che inizio!
Importante iniziare bene, allora possiamo proseguire.
Metà, sì. A metà dell'opera, proseguiamo. Leonardo mi dice, ripeto, ma proprio te dovevo incontrare? Certo, sono io che ti ho cercato. Ho desiderato da sempre conoscere. Il genio ribelle è molto discusso. L'uomo di tutti i tempi, l'inventore dell'impossibile, il pittore che veniva guidato dalla mano di Dio. Leonardo, non guardarmi con quegli occhi severi, ti prego. Madonna, è così, dimmelo ancora. Nessuno mi ha mai chiamato così. Madonna, che cosa vuoi da me? Voglio sapere chi hai amato, Leonardo. Chi ha avuto la fortuna di baciarti, di essere stretto fra le tue braccia, Gioconda forse? Sai che il quadro più famoso del mondo? Folle intere davanti a quello sguardo che si insinua ovunque lo cerchi. Quel sorriso accennato, sornione ed ineffabile, quelle mani. L'hai resa immortale e nessuno sa chi è. E poi la tua vita, intrisa di lati oscuri, quel tuo scrivere convulso da destra a sinistra. Perché? Perché sono Leonardo, tutto qui. Il genio a questo punto si fa serio e mi fissa. Non sei brutta. Oh, beh, meno male. Ma perché cambi discorso? perché sono cose troppo personali, dolce dama curiosa o ragazzo che si finge donna ancora. Ma scherzavo, volevo solo farti un po' arrabbiare, come tu stai facendo con me. Sai, Leo, oggi si accorciano i nomi, si fa prima? Che ne dici? Ah, anche i nomi oltre che le gonne. E poi, che altro ancora? Sì, abbiamo tutti tanta fretta. Fretta? Ma per andare dove? Ah, da tutte le parti e da nessuna parte. Ma non è una risposta, d'altronde forse non potrei capire. No, troppo complicato da spiegare. È il nostro secolo, sai, che così. Mentre a me piacerebbe tanto tornare indietro con te, magari per un po', per indossare quegli splendidi abiti di broccato dorati a fiori, quelle cadute di perle sul capo che portavano le bellissime dame che hai dipinto. Così ti piacerei di sicuro. Ah, si aprì un sorriso per la prima volta. Dopo un cenno di silenzio, io ripresi il dialogo. Leo? Sì, posso baciarti?
È il momento del bacio. Canta Anna Netrovka, Il bacio di Arditti.
Thank you.
Che meraviglia. Allora, volevo dirti, io non è che di lirica me ne intenda molto, però Anna Netrebko è secondo me uno dei soprani più, come dire, più importanti.
Più importante, sì.
Perché ha veramente una voce splendida e lo senti a livello emozionale anche se non sei un intenditore.
Ecco, anch'io non lo sono, ma mi ha colpito proprio questa interpretazione e poi questo davvero, possiamo dire, era un bacio speciale.
Ecco, era un bacio speciale. Allora io riprendo da un po' sopra, perché altrimenti chi è arrivato adesso ad aprire magari la radio non riesce a capire cos'è il dialogo. Leo? Sì? Posso baciarti? Che? Che? E perché? Perché sono innamorata di te. Oh, cielo infinito! Anche questa mi doveva capitare sulla Terra nell'anno 2019. Ma le donne ora sono tutte così intraprendenti? Ah, non lo so. Ma non è il caso, sai, che tu ti scandalizzi tanto. Io non credo che le tue belle, ricchissime, nobili e potenti dame fossero delle verginelle. Sì. Sì, hai ragione. Avevano tanti amanti, ma erano da comprendere, perché i mariti erano tutti combinati, presi dalle famiglie di origine, combinati dalle famiglie da cui provenivano le ragazze. Bella scusa. Erano delle cortigiane, regine comprese. Sin pensieri, rabbuiandosi. Beh, tu ne sai qualcosa? Insistetti, guarda che le cronache del tempo sono arrivate fino a noi e si parla di una passione tua, arricchita anche da figli, per una certa Isabella d'Aragona. E forse lei la Gioconda? Basta! Rispetta me e la mia decisione di non rendere noto a nessuno delle mie storie d'amore. Scusami, ti prego, non parlerò più. Figurati, non ti credo. Ma io non capisco perché. Arrivo sulla Terra dopo tanto tempo e incontro una dama per poi litigarci. Ma perché ci amiamo? Risposi io. Ma no, Madonna, no, io non ci penso nemmeno. D'accordo, ho voluto vedere la tua reazione. Ci ho provato, insomma. Dissi con gli occhi bassi, vergognandomi un poco. Ma sai che sei simpatica. Ah, sì, si dice sempre così delle amiche. Ma rassegnati, cara. Siamo troppo distanti in tutti i sensi. Ma parliamo d'altro. Già, dovrò proprio rassegnarmi a parlare d'altro e credere profondamente di avere ormai le armi davvero spuntate, se in fondo non sono riuscita a conquistare neppure un uomo che ha 500 anni più di me.
Bellissimo finale di questo tuo racconto e io proseguirei con questo tuo desiderio, perché c'è una bella canzone comunque che si addice in un certo qual senso quello che vorresti voluto dire a Leonardo.
Una volta non sbagliare, ma stavolta non importa, per te spenderei la mia vita in cambio di niente. Io ti Oh,
parole e tu puoi anche non credermi, non fa niente, non fa niente. Che vuoi che mi porti un tuo dubbio se resti con me? Io ti
Che bello, bellissima. Ecco.
Bene, questa grazie. È stata una bella canzone.
Questa
sempre.
Era Iva Zanicchi,
Sì, era Iva Zanicchi, certo. Non si scorda.
Ma non ci siamo fatti mancare niente, questa mattina.
No, abbiamo spaziato, non abbiamo ancora finito perché
non
ci sono
abbiamo
ancora.
Finito.
No, ci sono ancora. C'è del tempo e ci sono ancora delle canzoni.
Bene.
Che credo che siano molto piacevoli.
Grazie.
Quindi. Io volevo farti innanzitutto una domanda perché
prego.
Mi ha colpito una cosa
sul tuo
racconto riferito praticamente a tutti gli allievi che hanno fatto domande a Leonardo su cose che ha fatto, su problemi che potrebbe eventualmente risolvere eccetera. Tu ti sei concentrato sulla sua persona, non sulle cose, non sulle invenzioni. Ti ha lasciato indifferente quello che ha fatto, volevi proprio lui come persona. E quindi.
Sì, guarda, che prima di prendere penna, carta e calamaio, come si diceva una volta, abbiamo sofferto un po' tutti. Voi stessi avete pensato tanto, perché l'idea di incontrare, come ho scritto qua, il genio dei geni turbava l'anima.
Sì.
Io mi sono chiesta più volte ma quale domanda non stupida, non cretina, non banale potessi fargli e così. Un giorno passeggiando neanche a Sacile, fuori, ero verso le zone di Porcia con il mio cane e pensavo che cosa potrei scrivere, cosa potrei non scrivere, e siccome era un ambiente rustico dove non si vedevano così neanche le case, ho detto a me stessa, ma perché io non lo posso incontrare adesso qui? Ma lui perché non può arrivare adesso qui? E io gli parlerei, gli aprirei il mio cuore, la mia anima, e così ho fatto, ho cominciato a parlare da sola, facendo finta che lui fosse lì, e quelle poche persone che passavano, vedevano questa signora non più giovane, ha detto poveretta è già andata, che con sto cagnetto parlava ad alta voce, perché parlava ad alta voce, parla da sola, che se avessero poi immaginato con chi parlavo allora mi avrebbero ricoverato. Insomma, ho girato e finché poi, quando sono arrivata a casa, ho tentato di fare la cosa meno banale, non so se non sia, perché, guarda, di quello che ha fatto lui hanno scritto tutti. Le biblioteche sono piene.
È vero.
Ci sono gli esperti, ci sono gli appassionati, ci sono gli storici. Quindi io, poveretta, come poveretti poi anche voi, insomma, avevamo un compito troppo difficile, troppo complicato. Ma perché potesse, non doveva venirne fuori una cosa seria, perché hanno capito tutti che non doveva essere una cosa seria.
In effetti noi ci siamo resi conto ovviamente che stavamo scherzando in un certo senso con un personaggio ovviamente indimenticabile e con un genio. Quindi, d'altro canto, è vero che si stanno scoprendo continuamente cose nuove su di lui. Quindi sembra una saga senza fine in un certo qual senso. Quindi in qualunque argomento io credo possa andar bene, che si possa, scherzando ovviamente, nella dimensione giusta, come abbiamo cercato di fare noi.
Noi non siamo mica i suoi biografi, vero?
No, ma ecco. Noi volevamo andare con un viaggio di pura fantasia, e così abbiamo fatto.
Sì, comunque del resto, queste cose nostre sono state riprese dal Piccolo Teatro Città di Sacile, che ringraziamo sempre per quello che porta di contributo in positivo, e i ragazzi e le ragazze hanno preso e estrapolato diverse cose di ciascuno di noi, e così le hanno lette. Abbiamo fatto due serate, insomma ci siamo anche molto divertiti, perché è giusto anche così. Noi non siamo dei... Non siamo dei ricercatori. E poi ricercare, ormai è stato ricercato tutto. Guarda, succederà magari fra 100 anni, magari anche, non so, fra 200, 500, anche mai, che in una polverosa biblioteca di chissà quale parte del mondo si trovi uno scritto. E allora, quando troveremo uno scritto autentico, naturalmente, non una patacca,
certo,
postuma, in cui Leonardo dichiara che Madonna tal dei tale era là così così così, perché anche l'altro giorno, guardando, buttando un occhio in televisione, ali, è apparsa una bella signora sposata a un uomo importante toscano, ma non fiorentino, e pare insomma che fosse lei, perché lui voleva portarsi via il quadro perché lei era sposata e questo amore era clandestino. E questo signore, questo giovane signore altolocato, voleva un quadro. Adesso ci sono le fotografie, allora no. E allora ha pensato bene di andare da uno che ci sapeva fare, ecco, con il pennello. Ma sono tutte congetture, sono tutte cose fatte per fare una trasmissione televisiva in più.
È un po' un mistero
quello di Leonardo, un mistero la sua nascita, un mistero la sua morte, e anche un po' un mistero la sua vita. Sono un mistero le donne che dipinge, o quasi, ma in particolare la Gioconda, perché adesso non sanno più che cosa dire. Prima era il quadro più famoso del mondo, ho sentito proprio di recente dire che la Gioconda è brutta. Insomma, adesso vabbè.
È un'idea di qualcuno, sì.
Sì, è un'idea di qualcuno.
A proposito di misteri, volevo parlartene di uno, ma prima volevo fare questo omaggio a te, che tu mi avevi chiesto una settimana fa. Ossia, mi hai detto: ma non c'è una bellissima canzone che all'epoca, quando eravamo giovani qualche anno fa, si cantava molto? Scusa, allora io sono andato alla ricerca e ho trovato questo. Si chiama, il titolo sarebbe in italiano Venere, in inglese Venus, ed è cantato dai Shocking Blue.
Grazie.
Vediamo se ho trovato quella giusta. She's got
Peter, la canzone è bellissima, però ti devo dare per la seconda volta una delusione, perché non è questa.
Mi dispiace, perché quella che avevo trovato delle canzoni, diciamo così, datate e con il titolo Venere, era questo, ma ce ne sono forse anche altre.
Ecco, bisogna, vabbè, insistere. Comunque no, vabbè, adesso non esageriamo.
Allora, non è importante, no. Ma comunque credevo di aver fatto una ricerca, però... motivo di questa interruzione era questo. Allora, per quanto riguarda di quello che si dice e scoperto più o meno recenti, io ho letto l'altro giorno a proposito di Isabella d'Aragona,
sì,
che qualcuno sta affermando che si dovrebbe trattare proprio di lei per quanto riguarda Mona Lisa, ossia perché hanno scoperto sulle bozze Mona Lisa è presente con una palma. La palma, che è simbolo del martirio, è comunque anche molto collegata con alle donne della famiglia Sforza. Io non so dirti di più riferito a questa notizia che ho letto un poco fa, e devo lasciare ovviamente diciamo così il giudizio a chi è molto più esperto, però mi ha colpito questa affermazione che nelle bozze del famoso quadro è stato trovato la donna con in mano o comunque con la presenza di una palma, e quindi c'era questo collegamento.
Guarda, nemmeno io sono un'esperta, come non lo è nessuno di noi, però io sono andata a guardare i dipinti fatti non da lui, di Isabella d'Aragona. Isabella d'Aragona era una donna con un viso magro, asciutto, e non assomigliava per niente a quel bel viso un po' rotondo della Gioconda, ma proprio per niente. E non so cosa gli sia venuto in mente a questo di dire una cosa simile, perché la morbidità anche delle spalle di Gioconda e queste belle, ma insomma non è una donna, non è un'anoressica, ecco, diciamo, neanche non è grassa, ma è una bella donna che ha la carne giusta, mentre Isabella d'Aragona era magrissima e un viso un po' segaligno, ecco, quindi proprio che no.
È difficilissimo, no, così è lei.
No, secondo me no. Poi magari con gli anni, altri ritratti, invecchiando, magari Isabella... chissà. Poi di Isabella ce n'era un'altra a Mantova, era un nome molto... sì, molto comune in ogni modo, anche fra le grandi dame. In ogni modo sono tutte supposizioni, ecco. Comunque lui non me l'ha detto.
Non te l'ha detto.
No.
Ecco, ogni modo, un'altra cosa che mi è piaciuta sul tuo racconto è che tu a un certo momento quasi inverti i ruoli, ossia sei te che istruisci Leonardo sul nostro tempo, e lui è rimasto più che un po' male, no? Se ho interpretato giusto, perché quando tu lo stai spiegando come stanno le cose adesso,
ma chissà, forse fingeva, perché poi agli altri che ha incontrato hanno parlato di computer, lui sapeva che cos'era, fingeva di non sapere cosa fosse il cellulare, cosa fossero le tecniche nuove, quindi lui probabilmente sa tutto, però di moda forse forse di moda no, perché ho parlato di moda.
Lo hai preso in contropiede con l'abbigliamento.
Con l'abbigliamento,
sulla moda,
certo.
In effetti lui è rimasto...
È rimasto sì, un po' sorpreso. E comunque anche quando ha incontrato la Elide con i pantaloncini corti, la bicicletta e la magliettina estiva,
sì,
non è che abbia fatto tanto sì, tante storie,
però
le ha fatte con me, perché chissà, forse mi ha preso per un ragazzo e l'ho scocciato troppo, insomma,
ecco.
E allora mi ha punito.
Allora, ascolta, prima della prossima domanda che volevo proprio farti, io introduco l'argomento,
sì,
con questa canzoncina che ci porta un attimo indietro sul racconto, ma mi è piaciuta molto.
Ma quando innamorò,
piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare, io t'accompagnai, poi ti salutai, e davanti a casa sei rimasta sola con me, un lampione blu, una strada e tu, ed un po' di luna suggeriva fare l'amore, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare, non ti scordo più, e ti do del tu. Lampione blu, una strada e tu, e dal chiar di luna noi restiamo a fare l'amore, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Fatto innamorare con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare,
innamorare,
tu m'hai fatto innamorare.
Questa è una cosa leggera.
Sì, certo, ma in effetti mi serviva per farti la domanda, sì. Come mai ti è venuta idea questa bella scena, diciamo così, con Posso baciarti, ecco. Com'è
nata? Non lo so, volevo spingere l'acceleratore perché ho detto, se dopo 500 anni torna sulla Terra e mi incontra, ma la prossima occasione quando è che io la trovo? E quindi ho un po' spinto e ho provato e non ci sono riuscita. D'altronde non tutte le ciambelle vengono col buco, dice il famoso proverbio della mia nonna.
Sì, è vero, poi lui forse è anche un po' adattato e non...
No, perché se avesse incontrato...
All'età giusta, sì, d'accordo.
No, se avesse incontrato magari una ragazza con i capelli lunghi, vestita diversamente, così, invece... Sì, mi ha preso per un maschietto, quindi penso a te.
Beh, dopo ha cambiato idea, immagino, ma anzi lui ha confermato che ha cambiato idea, che ha capito,
non è scattato il feeling che invece è scattato con Marinella, perché Marinella lo ha incontrato e poi aveva vicino anche la macchina del tempo, perché lui ha inventato anche questa. E ha chiesto a lei se volesse andare in Francia con lui, e lei ha detto lo farei volentieri perché è un'esperienza irripetibile, poi accanto a uno come te, soltanto che io ho paura, io sono nata 500 anni dopo, sono abituata a vivere in questo mondo, non nel tuo, se per caso si inceppa la macchina resto là. Resto intrappolata in Francia con te, con il re, con tutto quello che non conosco, e sono perduta e quindi non posso rischiare. E però lui gliel'ha chiesto due volte, ma Madonna vieni con me.
Però per fortuna, diciamo in un certo qual senso, anche nostra, non abbiamo perso Marinella, perché ha fatto la scelta giusta. Cosa sarebbe successo?
È rimasta con noi a scuola.
Eh sì, è vero. Quindi cosa possiamo ancora dire? Io direi comunque il tuo racconto ha suscitato molte emozioni. e quindi per quanto breve ci hai messo proprio molta carne sul fuoco.
No, l'avevo fatto più lungo.
L'avevi fatto più lungo?
L'avevo fatto molto più lungo, però avevo insistito sul periodo suo, le dame di corte con dei nomi così, quelli che ho letto nei libri di storia, mica me le sono inventate. Però poi l'ho trovato pesante e allora, visto che era un divertissement, ho pensato che andava bene così, era un gioco e così deve essere, insomma.
Beh, è giusto, sì, ma d'altro canto lui effettivamente figure femminili nella sua vita ce ne sono state tante, in una maniera o nell'altra, no? Perché
sì.
Ritratti di donne ne ha fatte, per quanto sì. Lui fermava, lo faceva solamente per avere dei soldi, ma comunque passati
sì,
sono passati.
Lui diceva che non era la passione della sua vita la pittura, lo faceva come hai detto tu, ma dicono che lo facesse solo per denaro, perché a lui interessava inventare, scoprire, guardare la natura, sezionare la carne delle persone morte, vederne le vene.
Sì, lui
le vene, no, le arterie.
Le arterie, ma penso che effettivamente lui aveva diciamo così la passione dello scienziato, questo sicuramente
sì, scienziato, traspare, più che pittore,
no?
Invece nel mondo intero è conosciuto come pittore.
Sì.
Invece lui era fondamentalmente scienziato. Noi
sì.
Guardiamo tutti i codici, ecco, ci sono più cose di scienza, che poi a lui interessavano anche i fiori, era anche un botanico,
un po' tutto, questa è la cosa straordinaria di lui, che
sì,
non si poneva in un certo senso confini, no? Perché
sì.
Qualunque cosa dall'osservazione delle stelle, dei pianeti e quindi di una cosa molto diciamo diversa da tutti gli altri suoi argomenti, che avevano come argomento principale la natura e l'uomo,
la
nel
natura
suo,
e l'uomo, sì, la natura
che,
e l'uomo,
che era la maggior parte delle sue passioni, andava anche oltre, ecco, questo.
Sì, ma poi tutte le macchine che ha inventato, macchine da guerra che gli venivano richieste da Ludovico e da il Moro o da altri, è la stessa macchina che chiamiamola sì, e gli aveva chiesto la Serenissima per Gradisca di Sonzo, ecco, perché là c'erano dei passaggi dei Mori, dei Saraceni, insomma,
sì,
gli arabi, e quindi io insomma violentavano donne, avevano dei passaggi molto, molto crudeli, prendeva città, ferro e fuoco. E allora l'idea della Serenissima Repubblica di Venezia era quella di chiamare Leonardo, dire vai là c'è un fiume che si chiama Isonzo, bloccalo, come dovrebbe essere il Mose adesso,
sì,
per
perché
le acque, bloccalo, poi quando arrivano i signori là che ci vogliono far fuori, ci vogliono invadere, portare via le terre, le donne, eccetera, apriamo le paratie dell'Isonzo e li affochiamo tutti. Era un'idea, quella.
Sì, sì, ma
lui ci sarebbe riuscito.
Ma sì, lui aveva anche il pallino delle invenzioni, diciamo così, generiche. Importante è che c'era qualcosa che girava. Lui il movimento l'aveva proprio in tutte,
certo,
le sue invenzioni.
E poi non è riuscito a farlo perché la Repubblica, la Serenissima, ha detto che non aveva più soldi, come oggi. Si fanno le cose, poi non ci sono più soldi, si lasciano là.
Dopo, improvvisamente, bisogna lasciare le robe
sì,
a metà.
Sì, però c'è anche questo da dire, che Leonardo era sì un genio, ma era incostante. Non finiva quasi mai niente.
Sì, ma perché ne pensava troppe, forse?
Forse pensava a quella successiva.
E quindi succede come un po' a noi in questo momento, che noi abbiamo suscitato sicuramente tante emozioni e siamo con questo arrivate praticamente alla fine della nostra puntata odierna.
Ah sì?
Quindi,
peccato, perché sarei stata qui a parlare con te volentieri.
Purtroppo anche qua noi il tempo non riusciamo a fermarlo,
no,
in questo momento. No? Quindi cosa possiamo dire quindi ai nostri ascoltatori? Noi ci saremo ancora prossima settimana,
certo,
con altri racconti. Ricordiamo che andiamo in replica oggi alle ore 17 e domani scusate, oggi alle ore 21 e domani alle ore 14.
Domani sabato,
sì. Beh. Quindi noi per questa puntata vi salutiamo.
Arrivederci.
E a presto. Augurandovi una buona giornata, buona serata a tutti. E ascoltiamo, visto che ne abbiamo parlato tanto, questa canzone Emozioni di Lucio Battisti.
Ah, che meraviglia, grazie.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se morire e stringere.
Radio Palazzo Carli, tutti i nostri grandi successi sono per voi.